Cosa risponderesti se un giornalista ti chiedesse di valutare il tuo capo o il tuo insegnante? C'è la telecamera accesa davanti a te, il microfono è acceso, puoi dire quello che vuoi, perché tanto la voce verrà camuffata e il video verrà sfocato, puoi dire quello che vuoi. Cosa risponderesti a queste domande? Parlaci della sua integrità, parlaci della sua lealtà, parlaci della sua coerenza, parlaci delle sue competenze. Il tema della leadership è un tema molto importante, vitale, di grande rilevanza. Tutti noi abbiamo dei capi o dei referenti sul lavoro o delle autorità in famiglia o nel nostro essere cittadini ci confrontiamo con delle autorità e la nostra vita non potrebbe essere concepita in maniera diversa, cioè senza doverci relazionare con qualcuno che è in autorità su di noi. E a seconda di come i leader si comportano, interpretano il loro ruolo, noi ne beneficiamo o noi ne soffriamo. Ecco perché la leadership è una questione molto seria. Pensiamo per un attimo a leader mondiali. Spesso questi leader, magari prima delle elezioni, promettono di prendersi cura di noi, promettono di prendersi cura degli elettori, di guidarli con coerenza, con onestà, e poi spesso, dobbiamo dirlo, deludono. Vi faccio degli esempi che ho trovato in giro sul web. Australia 2003, il governatore centrale, non pronuncio il nome perché lo sbaglierei, dopo che il Parlamento ha presentato una mozione di sfiducia nei suoi confronti per aver coperto preti pedofili. Svezia 2006, Maria Borelius si è dimessa da ministro perché non aveva pagato il canone TV e aveva pagato la babysitter in nero. Giappone 2009, Soichi Nakagawa, me lo ricordo, si è dimesso da ministro delle finanze perché a Roma durante il G7 si è presentato alla conferenza stampa completamente ubriaco. Spagna 2009, ministro della giustizia si è dimesso, guarda caso, andava a caccia col giudice che avrebbe dovuto fare la sentenza sui suoi nemici politici. Francia 2010, due ministri si dimettono perché avevano speso soldi pubblici per affari privati. Uno ha comprato per migliaia di euro sigari di alta qualità, la sua passione. L'altro si è ristrutturato casa, ha fatto un viaggio in Martinica con soldi pubblici. Germania 2011, ministro della difesa si è dimesso, è stato scoperto che aveva copiato integralmente la sua tesi di laurea. Tempo fa ho letto che un politico europeo, Unione Europea, aveva impostato tutta la sua campagna elettorale sull'ecologia e addirittura si era fatto riprendere da delle telecamere mentre andava a lavorare in bicicletta per non inquinare. E dopo un po' si è scoperto che a debita distanza si faceva seguire dall'auto blu dal suo segretario che portava la borsa, i vestiti e le scarpe. Che dire degli scandali sessuali dei leader mondiali? Giornalmente o quasi, i giornali sfornano notizie raccapriccianti di onorevoli che diventano disonorevoli per aver tradito le mogli, con le segretarie, addirittura con altri uomini. Mi ricordo una decina di anni fa, forse qualcosa in più, mi ricordo che aveva fatto grande scalpore questa notizia. In Turchia, terzo partito politico turco, aveva fatto una festa politica ed erano girati dei video dove tutti questi politici uscivano seminudi da delle stanze con delle minorenni o con delle donne. Leader che promettono, non mantengono. Leader che dovrebbero rappresentare intere nazioni, ma non possono essere imitati. Leader convinti giustizialisti nella vita pubblica, però incoerenti quando si guarda la loro vita privata. E se guardiamo alla Chiesa del Signore Gesù, possiamo affermare che la Chiesa è immune da queste situazioni o simili? Purtroppo non possiamo farlo, non possiamo dirlo. Infatti molti giornali, soprattutto Nord America, sono stati impegnati a svergognare pastori che sono scappati con i soldi della Chiesa o con le segretarie. E se crediamo quello che c'è scritto in Luca capitolo 6, versetto 40, cioè un discepolo non è più del suo maestro, dovremmo tremare Perché in altre parole Luca dice che i membri, implica che i membri delle chiese difficilmente saranno più spirituali delle loro guide. Sarà per questo che negli Stati Uniti, cito questa nazione perché ho statistiche su questa nazione e non su altre, non perché ce l'abbia con gli Stati Uniti, sarà per questo che negli Stati Uniti l'incidenza dei divorzi è più alta tra coloro che si definiscono evangelici rispetto al resto della popolazione. Che triste situazione quella delle guide e quella delle chiese oggi nel mondo. Eppure, sfogliando le pagine della Bibbia, questa realtà triste non dovrebbe sorprenderci. Infatti Dio ha sempre chiamato e incaricato guide spirituali per curare il suo popolo, ma tristemente vediamo nella Bibbia che non tutti i leader chiamati hanno adempiuto fedelmente proprio incarico. Molti hanno fallito. Se pensiamo a Israele, pochi erano i profeti fedeli a Dio, molti erano i profeti infedeli, falsi profeti, che stavano lì per piacere agli uomini, non per soldi. E nel Nuovo Testamento noi abbiamo moltissime chiese in cui abbiamo traccia di problemi legati proprio alla leadership, per esempio Corinto, per esempio la chiesa dove c'era Diotrefe che aspirava ad avere il primato, e senza dubbi però uno dei casi più eclatanti del Nuovo Testamento era la chiesa di Efeso. Quella chiesa dove si trova Timoteo mentre riceve la lettera dall'Apostolo Paolo. Quando Paolo ha lasciato Efeso per la Macedonia, ha lasciato Timoteo lì ad affrontare diverse situazioni difficili e dal cuore del problema c'era quello di stabilire delle nuove guide fedeli a Dio. Infatti, prima Timoteo capitolo 1, Paolo mostra che la leadership era uno dei problemi principali di quella chiesa. Infatti, se pensate a 1 Timoteo 1, versetto 3-4, tra le guide c'erano alcuni che insegnavano dottrine false che non edificavano la Chiesa. Capitolo 1, versetto 7, dice che c'erano alcuni che insegnavano addirittura la legge mosaica e non conoscevano neanche il senso di quello che insegnavano, neanche il valore. E poi capitolo 2, c'era qualche donna che tentava di usurpare l'autorità sull'uomo, versetto 12. A capitolo 5 si legge che qualcuno tra le guide viveva nel peccato abitualmente, c'era bisogno di un rimprovero pubblico e nessuno l'aveva fatto. Capitolo 6, Paolo affronta il tema finanziario perché qualcuno era attaccato ai soldi e all'orgoglio personale. Come assicurare lo sviluppo di una chiesa che un tempo era stata viva, il cui livello spirituale era sceso così in basso? Come trovare delle guide fedeli in quel contesto? Prima Timoteo 3 abbiamo la risposta. E questa risposta è un modello valido in ogni luogo e in ogni tempo per la scelta delle guide di una chiesa. E introducendo questo tema settimana scorsa delle guide nella chiesa, siamo partiti da una domanda, se ricordate. Qual è la prima cosa che dobbiamo cercare in una guida spirituale? Abbiamo visto la risposta che è una chiamata da parte dello Spirito Santo. Come potremmo definire meglio questa chiamata? È un atto sovrano da parte di Dio che sceglie degli uomini per quel compito specifico di guidare il suo gregge, il gregge di Gesù Cristo. Per chi è chiamato da Dio, c'è un desiderio santo nel suo cuore di guidare, di servire, di amare il popolo di Dio, di predicare la parola di Dio. E questo è solo il lavoro che può soddisfarlo, perciò si stende, si dirige nel cercare di essere l'uomo che Dio vuole che sia. Questo però è soltanto il punto di partenza nella scelta di guide di una chiesa locale. Infatti, perché un uomo sia una guida idonea in una chiesa locale, c'è un secondo requisito indispensabile, cioè deve possedere le qualifiche che Dio vuole. E in 1 Timoteo 3, da 1 a 7, ci sono 15 qualifiche imprescindibili che un anziano deve possedere. Oggi inizieremo a guardarle insieme e, se Dio vuole, la prossima settimana termineremo di vederle insieme. Così leggiamo questo testo, 1 Timoteo capitolo 3, versetto 1. Certa è questa affermazione: se uno aspira all'incarico di vescovo, desidera un'attività lodevole. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino né violento, ma sia mite, non litigioso, non attaccato al denaro, che governi bene la propria famiglia, tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi, perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Che non sia convertito di recente affinché non diventi presuntuoso e cada nella condanna inflitta al diavolo. Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, perché non cade in discredito e nel laccio del diavolo. E la scorsa settimana abbiamo visto, versetto 1, i sette elementi della chiamata, voglio ricordarli. Numero 1 è vitale, certa è questa affermazione, dice Paolo. Numero 2 è esclusiva, se uno, cioè solo uomini. Numero 3 è una chiamata a servire, parla di incarico, parla di vescovo, incarico un lavoro. Il vescovo a quel tempo svolgeva delle attività specifiche. Numero 4 è una chiamata divina, perché parla di aspirare e desiderare. Questi due verbi insieme fanno pensare a una passione che Dio mette nel cuore di questi uomini, e questi uomini si spingono per fare quello che Dio chiede. Numero 5 è una chiamata a faticare, dice qui che è una attività. Numero 6 è nobile, perché dice è lodevole. E numero 7 è santa, perché richiede irreprensibilità. E quest'ultimo elemento, irreprensibilità, è essenziale per la scelta di una guida, e direi che è questo punto di collegamento tra la scelta segreta di Dio nel cuore dell'uomo, cioè la chiamata, e il riconoscimento pubblico da parte della Chiesa, la Chiesa locale. Infatti, se è vero che Dio chiama un anziano a servirlo, è anche vero che la Chiesa deve riconoscere in quell'uomo tutte quelle qualifiche irrinunciabili per essere una guida spirituale. Non è, in altre parole, sufficiente che un uomo dica: ah, io ho la chiamata, io ho desiderio, io aspiro. No, è una parte essenziale, e poi dall'altra parte deve anche possedere queste qualifiche morali, spirituali per esserlo. Perciò, perché un uomo sia qualificato per essere una guida, ci sono quattro sfere della sua vita in cui deve essere verificata la sua irreprensibilità. Quattro sfere. La prima, versetti 2 e 3, la sfera morale. Versetti 4 e 5, la seconda, nella sfera familiare. Versetto 6, terza sfera, sfera della maturità spirituale. E infine versetto 7, la sfera reputazionale. Vedremo soltanto la prima di queste sfere oggi, la sfera morale. Però prima di entrare nel dettaglio e vedere queste qualifiche, vorrei portarvi a osservare la prima affermazione del versetto 2 dell'Apostolo Paolo. Bisogna che il vescovo sia irreprensibile. Essere guida di una chiesa locale è una chiamata alta che Dio prende molto seriamente. Dicevo l'altra volta, non è per tutti. Ce ne rendiamo subito conto dalla prima parola del versetto 2, usata qui da Paolo. Il verbo bisogna esprime un imperativo, e posto all'inizio della frase enfatizza immediatamente la necessità che queste qualità morali, spirituali, richieste da Dio, non sono facoltative, non sono negoziabili, ma imprescindibili. Facciamo un esempio: come se una persona fosse nata in Francia e sostenesse che, siccome è bionda, ha gli occhi azzurri, parla lo svedese, ha una Volvo come auto, ha acquistato tutti i mobili all'IKEA, allora è svedese. No, non è così, perché manca un requisito: è nata in Francia, non in Svezia. Allo stesso modo, in difetto di una di queste qualifiche, non si può essere anziani. A proposito di questo, un commentatore che ho già citato settimana scorsa, Alexander Strauch, a me piace molto, scrive: l'errore più comune che commettono quelle chiese che desiderano avere degli anziani è quello di nominare uomini che non possiedono le qualifiche bibliche. E dato che c'è sempre bisogno di più persone per svolgere questo compito, si cade nella tentazione di permettere che uomini senza le necessarie qualifiche, prive di preparazione, prendano le redini della Chiesa. Si tratta di una ricetta fallimentare, come la storia insegna. L'anzianato biblico richiede anziani con qualifiche bibliche. La preoccupazione principale del Nuovo Testamento in relazione alla conduzione delle chiese è che a svolgere le funzioni di conduttori siano persone che abbiano le qualità giuste. I vari incarichi nella Chiesa di Dio non sono delle posizioni onorifiche conferite a chi ha frequentato fedelmente la Chiesa o è avanti nell'età. Non sono neanche posizioni riservate a buoni amici, a donatori ricchi, a persone capaci di attirare l'attenzione della gente. Non sono neppure posizioni riservate a uomini che possiedono una laurea in teologia. Gli incarichi ecclesiali sono aperti a tutti coloro che soddisfano i requisiti biblici. Fine citazione. Dunque l'Apostolo Paolo qui parla di irreprensibilità. E questo termine abbraccia o riassume tutto quello in una parola che deve essere una guida di una chiesa locale. E l'Apostolo Paolo, avete visto, lo mette in cima alla lista che poi elencherà, proprio quasi fosse un titolo rispetto a tutto quello che verrà dopo. E i 14 requisiti che seguono possono essere riassunti in questa parola, irreprensibilità. In altri termini, un anziano deve dimostrare alla Chiesa che è una persona irreprensibile riguardo tutti i requisiti elencati dall'Apostolo Paolo. Non deve solo guidare la Chiesa, fare dei programmi, condurre un incontro, rappresentare le persone, ma ancora di più deve essere un esempio, un modello credibile spiritualmente e moralmente. Questo era il tipo di persona che Timoteo doveva cercare nella chiesa di Efeso. Che cosa vuol dire irreprensibile? Essere perfetti? Non peccare mai? Non sbagliare mai? Ovviamente non significa questo. A proposito, vi invito a venire mercoledì a studiare Prima Giovanni, abbiamo affrontato questo. Se qualcuno ha peccato, è un dato di fatto. Gli anziani peccano, non significa essere impeccabili. Piuttosto indica l'avere una vita senza biasimi nella morale o nella condotta, o come un commentatore ha scritto, essere esente da ogni difetto che meriti biasimo o che faccia vergogna. La parola letteralmente significa questo, che non si può trattenere, ovvero che nessuno può accusare o arrestare o tenere in scacco una guida di una chiesa per delle colpe o dei peccati con delle prove a supporto. Pur non essendo perfetto, mentre esercita l'incarico di guida, non c'è nulla di cui lo si possa accusare per squalificarlo. Da qualsiasi punto lo si prenda, non è attaccabile. E non si tratta però di passare l'esame di simpatie o di punti di vista personali, ma di confrontare l'uomo, l'anziano, attraverso la lente dell'irreprensibilità davanti alla parola di Dio. E qui ci sono elencati, sono elencate queste qualifiche. Dal momento in cui si è convertito, non ha agito in modo da generare situazioni tali per cui ci siano ombre che minacciano la sua credibilità, la sua attendibilità. Penso che l'idea di fondo sia questa: chi è irreprensibile può andare davanti alla Chiesa, come ha fatto l'Apostolo Paolo, e dire seguitemi come modello morale e spirituale. E la Chiesa segue. E poi l'Apostolo Paolo non era solo per lui, dice di seguire noi a un certo punto, cioè lui e Timoteo, un'altra guida della Chiesa. Questa è un po' l'idea. Poi questo concetto, se ci pensiamo, non dovrebbe sorprenderci, perché tutti noi credenti siamo chiamati a essere irreprensibili. Il Nuovo Testamento lo insegna, non è solo per gli anziani, ma la differenza tra un credente e una guida è che ci sono alcuni peccati che possono squalificare dall'essere guide. Perché quando l'irreprensibilità viene a mancare, non si è più degni di andare davanti a Dio, alla Chiesa, e dire alla Chiesa seguitemi. Per questo dico che è una cosa molto seria, vitale, non per tutti. Un po' questa è la tragedia forse della Chiesa moderna, che molti hanno dei titoli, ma meno sono le persone che possono essere modelli credibili da seguire. E per questo l'Apostolo Paolo afferma, bisogna che il Vescovo sia irreprensibile. Non si può soprassedere, non è qualcosa di irrilevante, è fondamentale. Così dai versetti da 2 a 7 finalmente viene definito, spiegano che cosa Paolo intendesse per irreprensibile. Dicevo, ci sono quattro sfere o aree della vita di un uomo che devono essere inquadrate per verificare l'irreprensibilità. E la prima è la sfera morale. Dicevo, ci fermeremo a questa sfera questa mattina. Versetti 2 e 3. Bisogna che il vescovo sia irreprensibile. Poi dice, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino né violento, ma sia mite, non litigioso, non attaccato al denaro. Così in questa sfera, in questa era, ci sono 11 qualifiche, o se vogliamo controlli da effettuare riguardo l'irreprensibilità. E Paolo parte con questa qualifica, marito di una sola moglie. Non è sorprendente per voi che Paolo voglia esaminare l'irreprensibilità di una guida partendo da questo punto, non da altri. Quante guide hanno macchiato il proprio carattere morale a causa di cadute sessuali? Quante chiese ne hanno sofferto? Direi che ci sono tre concetti sbagliati che si sentono riguardo questa qualifica. Proviamo a guardarli insieme per un attimo. Punto numero uno, concetto sbagliato, non significa che l'anziano debba avere una moglie per volta. Mi spiego. Alcuni pensano che questa affermazione, marito di una sola moglie, in questa espressione, l'intenzione primaria di Paolo sia negare a bigami o poligami di essere anziani. Ovviamente è così. Il Nuovo Testamento e il Vecchio Testamento anche insegnano che è proibita la bigamia o la poligamia nel pensiero di Dio, ma è molto di più il concetto di Paolo che dare una proibizione, è una cosa talmente ovvia, non è questo il punto di Paolo. Secondo concetto sbagliato, non significa che l'anziano debba essere obbligatoriamente sposato. Il requisito marito di una sola moglie non implica necessariamente che l'anziano non possa essere anche celibe. Infatti Paolo, l'apostolo, era celibe. Se l'apostolo Paolo avesse inteso questo, allora sarebbe in contraddizione con quello che lui ha insegnato in 1 Corinzi 7, in cui descrive i vantaggi di poter servire il Signore da non sposato, addirittura una situazione che lui arriva ad incoraggiare. Vorrei che tutti foste come me, sono libero, perché chi ha moglie deve pensare alla moglie. Allora, se il requisito fosse quello di avere obbligatoriamente una moglie, non sarebbe un requisito morale, come quelli qui descritti, ma di stato civile. Proviamo a pensare cosa potrebbe succedere se questo principio, se questo fosse quello che voleva dire Paolo. Facciamo un esempio, un anziano ha guidato una chiesa per tanti anni, rimane vedovo, allora dovrebbe dimettersi da anziano perché non è più sposato. È chiaro che le cose non si devono intendere in questo modo. Pensiero numero 3 da correggere, non significa che l'anziano non si possa risposare dopo la morte di sua moglie. Alcuni affermano che Paolo voglia enfatizzare il fatto che, benché non ci sia nulla di male nel risposarsi alla morte del coniuge, purché nel Signore, per l'anziano sarebbe consigliabile non farlo perché sarebbe un po' poco spirituale. Cioè, quella lettura di 1 Corinzi 7 che ho visto prima sarebbe da applicare in questo caso. Ma questo andrebbe contro altri insegnamenti di Paolo sullo stesso tema. Allora, che cosa significa marito di una sola moglie? Beh, letteralmente intanto leggiamo in questo modo questa espressione, uomo di una sola donna. Il punto di Paolo è affermare che l'uomo che guida una chiesa è sessualmente puro. Per spiegare meglio questo aspetto potremmo dirlo in questo modo, un uomo potrebbe essere marito di una sola moglie, ma non uomo di una sola donna. So se avete capito. Se sposato, ha un matrimonio fedele, esclusivo, monogamo, si dedica interamente a sua moglie, non deve tradirla né fisicamente né mentalmente, ha pensieri puri, ama sua moglie, una sola donna, non ha flirt, non ha situazioni ambigue, non ha convivenze nascoste fuori dal matrimonio. Tutte queste cose getterebbero ombra sulla sua vita sessuale. Non sfoglia riviste discutibili, non frequenta siti web pericolosi. Deve essere irreprensibile. Se non è sposato, non deve essere una persona facile con le donne, che apre le relazioni e le chiude 10 volte al giorno, gioca con l'altro sesso, macina storie, delusioni, fidanzamenti, rotture, come se nulla fosse. Deve essere serio, serio. Un tale uomo è irreprensibile nella sua vita sessuale e coniugale. Un uomo che desidera più di una donna, non è adatto per guidare la Chiesa di Dio. Domanda: un peccato sessuale squalifica dall'essere guida di una Chiesa? La mia risposta è: dipende. Tanto è venuto prima o dopo la conversione? Se è venuto dopo la conversione, quindi eventualmente l'irreprensibilità fosse compromessa, allora non si potrebbe essere più anziani di Chiesa. E se ci fermiamo a pensare per un attimo, la caduta sessuale forse è la maggior causa di squalifica all'incarico, anche per guide che stavano svolgendo bene il loro compito. E credo che in questo aspetto Satana attenti tutti i credenti, ma ancor di più gli anziani, perché sa che far cadere su questo punto delle guide, ha delle conseguenze molto forti sull'intera Chiesa. E Paolo qui mette subito, prima di tutto, il dito nella piaga e affronta uno dei problemi più seri per una guida: essere irreprensibili nella sua vita sessuale. Requisito numero 2 di irreprensibilità nella sfera morale: sobrio, dice qui. La parola in originale significa senza vino oppure non mescolato con il vino, è l'opposto di essere ubriachi. A quel tempo l'acqua era non pulita, spesso si beveva vino al posto dell'acqua o si mescolava l'acqua con il vino. E il vino può diventare una bevanda pericolosa quando si eccede, perché può far fare alle persone qualcosa che le persone non farebbero se fossero sobrie. Però questa parola può anche significare semplicemente l'essere una persona sobria, intendendo una persona lucida mentalmente. E siccome più avanti dirà l'Apostolo Paolo, aggiungerà che l'anziano non deve essere dedito al vino, la mia interpretazione è che la seconda scelta sia più corretta, cioè sta identificando una persona mentalmente sobria. Un anziano che deve guidare una chiesa locale ha necessità di essere sobrio, cioè di aver dimostrato di essere in grado di ragionare con senno, non in modo impulsivo, ma con raziocinio, con lucidità. Dato che le guide della Chiesa si potrebbero trovare in qualsiasi momento in situazioni nelle quali dovrebbero prendere delle decisioni, affrontare situazioni, allora devono essere persone con una mente lucida, essere in grado di ragionare con equilibrio, con nitidezza. Ecco il punto: ha a che fare con la moderazione, con l'essere equilibrato nei propri giudizi senza essere condizionato dagli eccessi. Terza qualifica morale: prudente. Che cosa significa prudente? Semplicemente autocontrollo. Proviamo a pensare: chi è sobrio sarà anche prudente. E qui prudente, l'enfasi è messa più sull'agire che sul pensiero. La guida che è sobria usa autocontrollo, discrezione, saggezza, evita gli eccessi, e questo determinerà la sua capacità di distinguere le cose con chiarezza, di esercitare un giudizio corretto, di essere in grado di disciplinare la propria vita e le priorità. Questa qualifica ha origine nel modo di pensare, ma si manifesta nel modo di agire. Essere prudenti significa essere saggi, capaci di rimanere obiettivi di fronte a problemi e a disaccordi. Perché ci saranno sempre tempi nei quali un anziano sarà sotto pressione, cui la tentazione di agire istintivamente potrebbe prevalere, mosso dalle emozioni. Ecco perché è richiesto che lui sia prudente, che abbia autocontrollo. Il responsabile dei giovani di una chiesa continuava a notare un certo disordine nel gruppo dei giovani. In particolare c'era un grande ritardo a cominciare gli incontri, ognuno arrivava all'orario che voleva. Così questo responsabile di giovani, mosso dall'impulso, ha detto: troverò un metodo per porre fine a questo disordine. E così la cosa migliore che aveva pensato era questa: aveva deciso che un minuto dopo l'inizio dell'incontro avrebbe chiuso le porte della chiesa, i puntuali dentro e i ritardatari fuori. Era convinto. ma poi gli anziani sono andati da lui e l'hanno fatto ragionare. Gli hanno fatto capire che non era il modo migliore per approcciarsi a dei giovani, ma di usare pazienza, di usare amore. Hanno avuto prudenza, autocontrollo. Quarta qualifica, dignitoso. Questa parola è la stessa parola che noi troviamo in 1 Timoteo 2, versetto 9, quando Paolo esorta le donne a vestirsi in modo decoroso. Stessa parola. In altre parole, ordinato, in modo rispettabile. E nell'antica Grecia questo termine veniva usato come contrario di caos o di caotico. Così a un anziano, capiamo, è richiesta questa qualifica di essere dignitoso, in altre parole rispettabile, ordinato, che è il risultato di ciò che produce una vita saggia, una vita prudente. Una mente disciplinata, una mente ordinata ha come conseguenza ordine e disciplina nelle proprie azioni, nella propria vita. L'uomo dignitoso porta a compimento quello che inizia, non inizia qualcosa e lascia tutto incompiuto, perché ha delle priorità ordinate, non è disorganizzato. Provate a pensare a una chiesa guidata da anziani che non hanno questa qualifica, che vivono in modo caotico, disorganizzato, proprio loro che hanno come qualifica saper governare, coordinare, organizzare, eccetera. Sarebbe un disastro. La Chiesa ha continue necessità, continui bisogni che si sovrappongono, e così le guide hanno questa responsabilità di guidare tutto in modo ordinato, in modo dignitoso. Quinta qualifica, ospitale. Sapete, questa parola è molto bella perché letteralmente significa amare gli stranieri o gli estranei. Così questo è un po' il pensiero. La casa o i beni o la privacy o il tempo e la stessa vita di un uomo che è chiamato a essere anziani devono essere a disposizione delle persone, perché le persone hanno necessità di parlare, di essere istruite, di chiedere consigli, di pregare o soltanto di sentirsi non sole e amate. Perché a volte predicare dal pulpito non risulta sufficiente perché le persone si sentano istruite, si sentano amate, si sentano curate. Io ricordo quando per la prima volta sono entrato nel mio primo gruppo giovani, avevo 16 anni, ovviamente conoscevo tutti e conoscevo anche il responsabile del gruppo giovani e l'avevo sentito predicare già tantissime volte, non mi dispiaceva, era un uomo sposato da poco e lui e sua moglie avevano deciso che avrebbero invitato a casa loro tutti i giovani a due per un weekend dopo lo studio dei giovani, li avrebbero invitati a cena, dopo cena avrebbero avuto tempo per chiacchierare con loro e poi sarebbero andati tutti a dormire, la mattina si sarebbero svegliati per colazione insieme e poi sarebbero andati al culto. E così l'ha fatto anche con me, è un altro ragazzo, ci hanno invitato a casa loro. E sapete, da quel momento in poi, ogni volta che l'ho ascoltato predicare, tutto quello che diceva era più vero, era più vivo per me. Tutto era cambiato, perché mi aveva ospitato a casa sua. Quanto è potente l'ospitalità? Quanto è potente? Se avete letto qualcosa di Martin Lutero, beh, lui ha dimostrato addirittura come la tavola fosse un grande pulpito da cui insegnare, tavola di casa sua. Un posto dove discepolare dei giovani. Infatti con sua moglie Katie sono passati alla storia per la loro generosa ospitalità. Uno storico ha scritto di loro: la loro casa, grande, era sempre sta colma di persone. Molta della teologia, e non solo, che noi conosciamo di Martin Lutero, sapete perché la conosciamo? Perché c'è un libro che è intitolato Discorsi a tavola. È un raggruppamento di tutti gli appunti che i suoi studenti avevano preso mentre lui a tavola insegnava loro. E la moglie portava del cibo e cantavano e lodavano il Signore. Avete mai pensato come una casa ospitale sia l'inizio perché il Vangelo possa essere ascoltato? Mi ricordo, sono andato a predicare a un campo giovani anni fa e c'era una ragazza molto in gamba, appena convertita, così parlando le ho chiesto: ma come hai conosciuto il Signore? E lei mi ha raccontato come. Famiglia di non credenti, famiglia sbandata la sua. Aveva un'amica credente in classe che spesso la invitava a fare i compiti a casa e quando andava lì si faceva un po' tardi e i genitori credenti la invitavano a rimanere a cena, a volte a dormire, e le hanno spiegato il Vangelo. E lei ha sempre detto che vedere il loro amore per lei a casa loro è stato quello che ha toccato il suo cuore. Che cos'è l'ospitalità? Nient'altro che un'espressione di amore cristiano, vero? Perché questo implica aprire casa, magari pulirla prima, sacrificio, un lavoro. È più facile stare a casa da soli, magari sul divano, svolgere le proprie faccende, che aprire casa propria all'ospitalità. Spesso ci sono chiese fredde perché i credenti non si sono conosciuti al di fuori degli incontri che si hanno. Per questo agli anziani è richiesto questo requisito di essere ospitali. Avete notato qui, tra queste qualifiche degli anziani, non si parla dell'ospitalità dei familiari degli anziani, avete notato? Ma è ovvio che anche loro sono pienamente coinvolti in questo ministero. Quando vivevo a casa dei miei genitori, io dico sempre, casa nostra era un porto di mare. C'erano sempre ospiti, ma non soltanto la domenica a pranzo, ma sempre, tutta la settimana, specie il giovedì prima degli incontri. A volte tornavo a casa da scuola, avevo tutti i miei programmi, trovavo qualcuno in camera mia. Io andavo da mia madre, mio padre diceva, oh, prendevano il caffè, prendevano il tè. Veramente mi innervosivo a volte. Però poi sono cresciuto, sono maturato anche con il Signore e ho dei carissimi ricordi di questi predicatori, o missionari, o famiglie, ragazzi come me, con alcuni di loro sono amico ancora oggi, che sono venuti a casa nostra e hanno ricevuto ospitalità, ma nello stesso tempo hanno dato ricchezza alla nostra famiglia. Siamo stati grandemente benedetti. Pregate per le famiglie degli anziani che sono coinvolti nell'ospitalità. In effetti stavo pensando, quando preparavo questo messaggio, che non conosco degli anziani specialisti come cuochi o come veramente persone ordinate in casa, però conosco tante donne, le mogli degli anziani, ottime cuoche, che tengono veramente la casa in modo splendido, regine della casa, o anche i figli degli anziani che sono persone magari aperte e invitano persone a stare con loro. Beh, preghiamo per le famiglie degli anziani, le mogli degli anziani. Solo il cielo rivelerà pienamente quello che il Signore ha fatto tramite il loro servizio di ospitalità. Un anziano ha scritto questo: nel mio lavoro in qualità di anziano pastore ho scoperto che la mia casa è uno degli strumenti più importanti di cui dispongo per stabilire dei contatti con le persone e per prendermi cura di loro. Sebbene il ministero dell'ospitalità possa sembrare un non nulla, invece incide profondamente e a lungo sulle persone. In un modo misterioso, che è tipico di Dio, Egli opera attraverso il rapporto tra chi ospita e chi ospitato per incoraggiare e istruire il suo popolo. Che bello, che bello. Arriviamo alla sesta qualifica e dice qui l'Apostolo Paolo che l'anziano deve essere capace di insegnare. Questa è l'unica qualifica che distingue in realtà i diaconi dagli anziani. Agli anziani è richiesta questa qualifica, capace di insegnare. La domanda che potremmo farci a questo punto è come mai Paolo inserisca questo elemento nelle qualità morali di un anziano, capace di insegnare. Beh, perché un uomo non può separare quello che dice da quello che fa, il modo in cui vive da quello che insegna. Sapete, l'insegnamento è un'attività che occupa la maggior parte del tempo di un anziano, perché per insegnare deve aver studiato la parola. Studiare, e dopo aver studiato cosa fa? Studia ancora, e poi studia ancora. Ore davanti alla parola durante la settimana per predicare 45 minuti, vabbè, qualche volta un'ora. Studiare, insegnare, studiare, insegnare. Insegnare dal pulpito, poi quando scende che cosa fa? Continua a insegnare a tu per tu. Come? Forse risponde a delle domande, forse risponde a delle telefonate, forse sente qualcuno dire qualcosa di stonato, ci pensa, c'è ignoranza biblica e allora prende del tempo per istruire. E a volte insegna correggendo comprensioni errate delle scritture. Vogliamo farci tre domande su questa capacità di insegnare. Ecco la prima. Che cosa significa saper insegnare? Cosa vuol dire? Beh, non significa necessariamente predicare da dietro un pulpito, quello piuttosto è il dono di profezia, ovvero quello di parlare da parte di Dio al popolo. La capacità di insegnare si riferisce a quella capacità di riconoscere l'errore e di insegnare la verità. E questo implica, come dicevo prima, conoscere le scritture, avere l'abilità di saperle spiegare e applicare in maniera semplice, in maniera chiara. Per usare le parole di Paolo a Tito, capitolo 1, versetto 9, l'anziano deve essere attaccato alla parola sicura, così com'è insegnata, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e convincere quelli che contraddicono. Seconda domanda, come insegnare? Beh, capacità di insegnare non significa essere in grado di parlare per ore o avere quell'abilità di essere un presentatore televisivo. A qualcuno viene più facile, a qualcuno viene meno facile, ma non significa quello, avere la capacità di insegnare. Talvolta vedo dei giovani predicatori, mi sembra di vedere il nuovo Paul Washer, il nuovo John Piper, sembrano loro, ma non sono naturali, perché pensano forse che saper insegnare significhi parlare come parlano dei grandi predicatori. Non è questo, non è questa la capacità di insegnare. Non significa neppure usare il pulpito per trasmettere le proprie convinzioni o temi cari, no, non è questo il modo di insegnare. Ma chi ha la capacità di insegnare parte dalla scrittura, acquisisce e fa propri principi biblici che cambiano le vite, perciò l'insegnante non trasmette proprie idee, ma principi biblici che istruiscono, che esortano, che aiutano le persone a essere più simili a Gesù Cristo, e lo fa in maniera chiara, lo fanno in maniera chiara. A questo Dio ha chiamato gli insegnanti della parola. L'opera più triste, penso, meno efficace che un insegnante possa fare è forzare la parola di Dio, mettere dentro i propri pensieri nella parola per far dire alla parola quello che la parola non dice. Dio non ha mai chiamato nessuno a fare questo. Il modo di insegnare la parola è importante perché deve essere fatto con umiltà, senza arroganza. Terza domanda, cosa insegnare? Cosa insegnare? Beh, non si può insegnare quello che non si conosce. Per questo l'anziano ama la parola, medita la parola, studia la parola. Se non studia la parola, come può conoscerla? Se non la conosce, come può correggere gli errori? E gli anziani delle chiese hanno richiesto di insegnare tutto il consiglio di Dio, i passi più facili, i passi meno facili. E devono farlo con coraggio. Devono farlo in modo fedele, senza annacquare la parola. Settima qualifica, non dedito al vino. Siamo arrivati al vino. E questa espressione significa letteralmente non fissato con il vino, oppure non eccessivo con l'uso del vino. Quindi non significa che non si possa bere un bicchiere di vino ogni tanto, ma che non si deve dipendere dall'alcol. Infatti notate questa espressione, non dedito al vino, non proibisce completamente l'uso del vino, ma il suo abuso. Questo è facile da capire, no? L'anziano non può essere un ubriacone o qualcuno che viene continuamente scoperto che è alticcio. Perché? Perché non sarebbe sobrio, non sarebbe nitida la sua mente. Ho letto, anche in questo caso negli Stati Uniti, quasi il 50% degli omicidi o dei suicidi o dei morti per incidente hanno come causa l'alcol. Magari anche così in Italia. L'anziano non può essere uno che abusa di alcol. Questo lo escluderebbe dal ministero. Ottava qualifica, non deve essere violento. Letteralmente non deve essere uno che usa i colpi. Immaginate uno che fa pugni. Questa è l'idea. Una persona violenta è un attaccabrighe, un irascibile, non ha autocontrollo, ha il vizio di risolvere le questioni con i pugni, con le mani. Questo esclude dal ministero. Come una chiesa potrebbe farsi guidare da un pugile? Come Dio potrebbe sopportare che un uomo maltratti i suoi figli, le sue creature? Gli anziani, al contrario, devono saper gestire in un clima sereno i conflitti interpersonali, magari cariche emotivamente. E la stessa cosa vale per i dissensi che ricevono, le diatribe che devono, dottrinali che devono affrontare, magari quelle più sentite, si scalda l'aria. Dato che gli anziani si potrebbero trovare spesso in queste situazioni un po' tese, allora non possono essere persone violente, irascibili, perché per vincere il conflitto sarebbero tentati a usare violenza. Non ha qualifica, mite, bellissima qualifica. Io ammiro tutte le persone miti. Bello. Non tanti sono in grado di dimostrare questa qualifica del carattere. Significa esattamente mansueto, pronto a perdonare, gentile. Per capire meglio quello che vuol dire mitezza, potremmo usare questo. Avete presente la pubblicità di anni fa? Mi sembra che fosse degli pneumatici Pirelli. Potenza sotto controllo. Non so se ricordate, l'idea è un po' questa. Questo termine veniva usato per indicare i cavalli che venivano domati. Allora, i cavalli sono animali molto potenti, corrono forte, ma se domati sono dolci, sono calmi. Era una parola che veniva usata anche per indicare il vento. Il vento può soffiare anche fortissimo, ci sono tornadi, devastano ogni cosa, ma poi c'è anche la brezza marina che è piacevole da sentire. Stessa parola, potenza ma sotto controllo, mitezza. E qui Paolo lo elenca in opposizione all'essere violenti. Paolo inserisce questa parola ma in mezzo tra i due opposti, non violento ma mite, mostrando non soltanto ciò che l'anziano non deve essere, ma indicando chiaramente ciò che deve essere. Ancora immaginiamoci questi conflitti, queste contese, invece di farsi giustizia con violenza, la persona mite, questa è l'idea, incassa il colpo, perdona. Non significa essere dei bonaccioni che non devono dire quello che pensano, o persone senza carattere, senza spina dorsale, piuttosto esercitare questa virtù, potenza sotto controllo, una virtù incredibile, contagiosa, bellissima. È più facile offendere o subire l'offesa, è più facile gridare o rimanere in silenzio. Ma l'anziano deve essere mite, capace di perdonare i fratelli, le debolezze umane. Vi ricordate cosa ha detto il sommo pastore? Gesù, io sono mite e mansueto di cuore. È chiaro che si aspetta da i sottopastori del gregge che facciano la stessa cosa. Decima qualifica, non litigioso. Letteralmente qui c'è scritto pacifico. E l'idea, è simile a quella del non violento, però se raffrontiamo questi due termini, non violento fa riferimento alla violenza fisica, mentre il non litigioso a quella verbale. Io ho visto uomini perfettamente in controllo dei loro corpi, però avevano un linguaggio veramente che faceva male, tagliente, peggio di mille pugni. Per quale ragione l'essere litigiosi esclude dall'essere anziano? Proviamo a pensare a uno spirito rissoso, alimenterà sempre le tensioni invece di mettere acqua sul fuoco. Creerà disarmonia nella Chiesa e se gli anziani magari al loro interno sono rissosi, litigiosi, la Chiesa diventerà litigiosa. Seconda Timoteo 2 dice il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite, paziente. Poi l'ultima qualifica morale che troviamo qui è non attaccato al denaro. Letteralmente non amante dell'argento. E cioè l'uomo di Dio non vive per i soldi, non usa le persone come strumenti per prendere dei soldi, per fare soldi, non è avido, non è tirchio, è generoso, non serve Dio soltanto per avere un tornaconto economico. Non aiuta solo le persone che possono dare un contraccambio, ma aiuta tutti. Il denaro non determina le proprie scelte. Non continua a dominare i propri pensieri, soldi che si possono fare, come farli, come posso lavorare per avere più soldi. L'anziano non si macchia di situazioni poco chiare con il denaro, sia perché deve pagare o sia perché deve prestare con dei tassi di interesse vietati. Questo era esattamente quello che succedeva a dei falsi insegnanti nella scrittura. Vi ricordate di Balaam? Farisei. Gesù li condannava. Invece un esempio positivo è l'Apostolo Paolo, vi ricordate? Lui diceva che non interessava il denaro, lui si accontentava dello stato in cui si trovava, a volte nella penuria, a volte nell'abbondanza. E poi ha detto a una chiesa: io da voi non ho desiderato né argento, né l'oro, né vestiti di nessuno. Un anziano che ha attaccato i soldi è squalificato perché? Perché dipende più dai soldi che dal Signore. Così, in conclusione di questa... di questo lungo elenco di qualifiche morali, chi è l'anziano? Ecco l'uomo di Dio, è chiamato da lui con le qualifiche morali necessarie per guidare la Chiesa, non è dominato dall'ira, non è dominato dal denaro, non è dominato dall'alcol o da situazioni poco chiare sentimentalmente, ma è controllato dallo Spirito Santo. Da lui dipende per la sua vita, per il suo futuro, per il suo insegnamento. Vuole piacere a Dio, vuole servire gli altri. Hai conosciuto delle chiese ospitali dove si respira gentilezza, in cui le persone si sentono libere di aprirsi, di essere istruite nella parola, famiglie sane? Io le ho conosciute tante, sapete cosa ho notato? Potevo dire la stessa cosa della famiglia dell'anziano, uguale. E pensiamo in una società come ho esordito, in cui i leader pensano forse al loro interesse più che quello altrui. Beh, la Chiesa del Dio vivente si deve distinguere a partire dalle sue guide moralmente, devono essere irreprensibili, vivere in maniera gradita a Dio, essere dei modelli che possono essere imitati. Che Dio possa usare uomini qualificati per guidare la sua Chiesa oggi. Preghiamo. Signore, grazie per questa mattinata in cui abbiamo potuto lodarti, adorarti, benedirti. Grazie per l'aiuto che ci hai dato nel guardare insieme queste qualifiche che tu richiedi per le guide della tua Chiesa. Signore, sono veramente, è una chiamata troppo alta, ma quelli che tu chiami, Signore, tu anche li hai dotati di queste qualifiche. Perciò, Signore, ti preghiamo di questo momento della nostra Chiesa in cui vogliamo vivere quello che c'è scritto nel Nuovo Testamento, vogliamo vivere gli insegnamenti del Nuovo Testamento. Grazie, Signore, perché ci hai accompagnati fin qui. Ti adoriamo nel nome di Gesù. Amen.